Grazie, fratello Neville. È stato ritenuto che il trio Neville è uno dei migliori trio della nazione. Certo, è vero, è vero. E quanti hanno ascoltato la trasmissione ieri? Io sono un vecchio predicatore veterano di oltre 20 anni e ho sentito molti sermoni, ma credo di aver sentito uno dei sermoni più appropriati per il giorno in cui stiamo vivendo. L'ho sentito ieri dal nostro pastore, il fratello Neville. Voi che non lo avete ascoltato, vi siete persi un grande tesoro. Mi è stato caro al cuore. E quando mia moglie stava lavando i piatti, Juni la stava aiutando, quindi ciò non farà male. Anche dolore se te li fa lavare. Quindi, mentre la stava aiutando a lavare i piatti, entrambi ci siamo dovuti fermare proprio per commentare fra noi di come il Signore stesse usando il nostro fratello e del messaggio di ieri alla radio. Ed è stato un capolavoro meraviglioso come nessun altro. Ed ero davvero contento di sapere che la persona che il Signore stava usando per portare il messaggio ero associato con lui nell'opera del Signore. E così è il quartetto, cioè il trio, ieri è stato davvero meraviglioso e lo sono sempre e lo è anche il nostro pastore e apprezziamo questo con tutto il cuore. E prego che Dio continuerà ad accompagnare il nostro fratello e a concedere questi grandi messaggi potenti sia nel canto che nella parola con l'andare del tempo. E ora, anche per amore della vostra preghiera che avete pregato per noi mentre eravamo nel campo, il Signore ha benedetto abbondantemente, grandemente. E siamo davvero felici di riportarlo che il nostro Salvatore ha fatto molte cose nei servizi esterni, salvato anime e la fede delle persone ha raggiunto il requisito della potenza di guarigione di Dio e sono state guarite. E ora, siccome siamo saliti proprio di un gradino più in alto, ora usciremo di nuovo questa prossima settimana, avviandoci fuori nel campo a Lima, Ohio, dalle persone battiste, per cui certamente desideriamo le vostre preghiere per la riunione di Lima questa settimana. E poi andiamo da lì. Ritorniamo e andiamo a Evansville, Indiana, solo per una serata che è il 3 di febbraio, dagli uomini d'affari cristiani. Stanno stabilendo una nuova sezione e la mattina devo parlare. E poi la sera, se non nevica o non c'è brutto tempo, così che possa ritornare, beh, devo rimanere per i servizi quella sera. Se no, sarò qui al tabernacolo per quella sera, se il Signore vuole, il 3 febbraio. Poi, dal 10 fino al 17 è a Minneapolis. E il 16, la mattina del 16, c'è la colazione degli uomini d'affari cristiani. E così ci aspettiamo un momento meraviglioso. A questa colazione e anche alla riunione. Ritorniamo per andare a Shreveport, poi a Phoenix, Arizona, al Madison Square Garden. E lì, con la piena cooperazione con tutti i ministri della Maricopa Valley Association, al grande bel Madison Square Garden, lì a Phoenix, teniamo i servizi. E poi da lì al San Fernando Valley con il fratello Espinosa, con tutti i messicani. E poi su fino a un certo lago, mi dimentico, lago Clare, per 3 sere lassù e poi su a Oakland, quindi al grande bell'auditorium civico che ha quasi 10.000 posti a sedere con la Twin City Ministerial Association che sponsorizza la riunione, il che ringraziamo Dio e preghiamo che Egli ci dia una grande effusione dimensione della sua benedizione. Solo una comunicazione dal mio segretario, solo un momento. Vedete, devo allontanarlo da me, sono bene, sì, e qualcuno per vedermi dopo la riunione. Sono arrivati dei ministri, i fratelli Martin. Va bene, fratello, ci incontreremo immediatamente subito dopo il servizio, nella stanza dei diaconi. Ora, amo la parola, perché la parola è la verità di Dio. E stavo parlando ieri a il nostro fratello Cox e la sorella Cox, e penso che il fratello, sì, è qui stamattina, e non so se la sorella Cox lo sia o no. Ma stavamo parlando di alcune cose della vita cristiana, come di solito fanno i cristiani quando si incontrano. E nella conversazione è venuto fuori del parlare di contro altri concittadini del regno, come sentiamo a volte trasmissioni che proprio fanno a pezzi l'altra persona e dicono i loro nomi e dicono loro che non sono cristiani e così via. Il che si tratta solo di bambini? È tutto, sono solo bambini e noi dovremmo essere adulti. È così. E quindi gli adulti non parlano in quel modo. Noi, ma stavamo parlando il fratello Cox e io, e ho detto, mi sono riproposto di cuore di predicare contro il peccato, solo il peccato, e di esporlo proprio, e dovunque ciò spetti, Dio può porlo al suo giusto posto. Un ragazzino una volta giù al sud, c'era un detto che lui si stava inginocchiando in un solco su cui aveva arato. E quando un uomo di chiesa passò vicino e sentì il piccolo ripetere l'alfabeto A, B, C, D e così via, e lui era in ginocchio, quindi l'uomo di chiesa rimase molto turbato, così sentì il ragazzino ripetere l'alfabeto e poi dire Amen. E quando si alzò, l'uomo di chiesa gli parlò e disse, figliuolo, io sono il servitore del Signore e ti ho sentito pregare, ma stavi solo dicendo l'alfabeto. E io non capisco perché stavi solo dicendo l'alfabeto. Egli disse, Signore, io non so pregare. Disse, io non avevo mai pregato, ma avevo una madre e un padre che pregavano, che da tempo sono andati in cielo. E disse, mamma, io morì quando ero davvero un bambino, ma mi ricordo di sentirla quando era in difficoltà. Andava al Signore e pregava. E morì quando ero giovanissimo. Non ha potuto insegnarmi a pregare. E io sono stato affidato nelle mani di una persona cattiva che mi picchia e mi maltratta. E ho pensato forse che dopo che avessi imparato il mio A, B, C, se fossi riuscito a prendere tutte le parole e a dire tutte le lettere, forse egli avrebbe potuto metterle insieme e capire cosa intendevo. Ecco la preghiera della sincerità. Di certo, egli poteva metterle insieme. Non è come preghiamo con le nostre labbra, è il motivo del nostro cuore, è quello che Dio ascolta. A volte non ascolta le nostre labbra, ascolta la nostra intenzione, qual è il motivo del nostro cuore. Così, in tal modo ieri, sono stato molto colpito questa volta, ed essendo che nel tabernacolo potrei esprimere delle cose che stavo pensando che potrebbero essere un aiuto o un beneficio. E semmai dicessi qualcosa che fosse scortese, io di certo non vorrei intenderlo in quel modo, se fosse contrario al credo di qualcuno. Ma vorrei solo esprimerlo come una persona amata e desidererei, forse, cercare di metterlo a posto. Come le persone che non credono nella guarigione divina e così via, e voi non ci credeste? Beh, io che dico che ci credo, non si tratterebbe che io stessi cercando di litigare con voi, ma starei cercando di esprimerlo a quelli che ci credono, se capite proprio cosa intendo. Ora, pregando che Dio capirà, so che capisce, noi lo sappiamo. Ora, stavo parlando a un uomo dal Canada, davvero colto, e come sappiamo i canadesi sono, se li conoscete, avete mai avuto una conoscenza personale di loro? Sono studiosi, molto nel profondo, molti di loro. E lassù non hanno i problemi che noi abbiamo qui. E a quel punto ho scoperto che quest'uomo, seppure non molto più vecchio di me, ha probabilmente 50 anni, ed era completamente ingrigito, e i suoi baffi erano grigi, e tuttavia non oltre i 50 anni. E gli ho detto, fratello mio, quando è venuto nella la stanza dove mi trovavo, il pastore di una chiesa, ho detto, l'ho guardato, e solo qualche anno fa a Saskatoon, quando tenemmo insieme una grande riunione nella grande arena, quando all'inizio incominciai nelle riunioni evangeliche, aveva i capelli neri, i suoi baffi erano neri, ed aveva due figlie giovani e sono sposate ora e hanno dei figli. E così ho detto in cuor mio, oh, cos'è successo? Lui ha detto, fratello Branham, circa 2 anni fa, pensai che forse il Signore mi avesse chiamato negli Stati Uniti per l'opera. Ha detto, andai nella costa ovest e mi associai a una certa trasmissione diffusa a livello nazionale. E ha detto, quando vidi la disonestà del modo in cui facevano cattivo uso del denaro che veniva inviato, ha detto, io davvero come cristiano non potevo rimanere lì più a lungo. Me ne andai e mi unì a un'altra. Ha detto, fu dalla padella alla brace, e ha detto, poi continuai soltanto e scoprì tantissime cose, e ha detto, per scoprire la debolezza del pulpito americano. E io dissi, fratello, è vero, non abbiamo nessun ceto medio qui di cui parlare. Abbiamo o quelli davvero freddi e formali e indifferenti o i fanatici estremi. E non abbiamo una via di mezzo. E ho detto, è davvero un peccato. E lui ha detto, poi sono venuto qui. E ha detto, fratello Branham, non appena arrivai qui e il mio primo messaggio scoprì che si trattava di battere sul piano e ribaltare le sedie. E ha detto, allora iniziai a chiedermi. E ha detto, poi nonostante tutto cercai di predicare il Vangelo solo nella parola. E quando ciò avvenne, ha detto, io ci fu qualcosa d'altro che dopo un po' il Signore mi fece penetrare nell'unzione e portare lo Spirito Santo venne in mezzo a noi con amore e la pace di Dio incominciò a fluire sull'edificio. E ha detto, allora dissi, ora lo Spirito Santo è qui e ora adoreremo il Signore e concentreremo le nostre vite su Dio. E ha detto, un ragazzino senza il sufficiente senno quasi da passare dalla porta, corre fino al pulpito, disse, amen, predicatore, è vero, guarda, tutta la mattina mi ha gocciolato olio dalle mani, alleluia, le persone vengano quassù e prenderò quest'olio d'unzione per la guarigione. Ha detto, fratello Branham, Io dissi, figliolo, trovati un posto e siediti. E ha detto, sai cos'è successo? L'anziano che presiedeva mi disse, trovati tu un posto e siediti. Ha detto, come noi mai, come puoi tu o i predicatori che cercano di tenere quella posizione tra i due fanatici, bilanciare il carico? Ho detto, solo la grazia di Dio. Oh, che posto! E l'uomo si è messo le mani sul viso e ha pianto al punto che io e la moglie eravamo lì e le lacrime cadevano sulla gamba del suo pantalone. Ha detto, fratello Branham, sono diretto a Saskatoon per uscire da questa confusione di spirito malvagio. E ho detto, è vero, i gruppi americani sociali intellettuali sono diventati così contro l'altro gruppo. E l'altro gruppo è finito nell'estravaganza al punto che il vero Vangelo è difficile trovare un punto di approccio e ottenere una preminenza. Ma e quando sono partito da casa parlando al fratello Cox lungo la strada, non sa niente di questo mentre siede qui. Lungo la strada ho detto, Signore, quanto è vero e quanto è stato difficile cercare di far arrivare alle persone il vero Vangelo, tirando da entrambe le parti e cercando di rimanere al centro della strada, come abbiamo lottato per quello sin dall'ora in cui fu posta la pietra angolare. Capite? Ora, e alcuni ho detto, che ne è di questi americani qua giù? Cosa accadrà a loro? Ed è sembrato come se qualcosa dicesse, proprio mi parlasse e dicesse, cosa stai facendo? Che ti importa? Tu, seguitami. E poi la visione mi è ritornata in mente il giorno in cui posai la pietra angolare. Di ritorno a casa, la stavo citando a mia moglie. Quanti ricordano la visione della mattina della pietra angolare? Si trova proprio lì, nella pietra angolare ora. 23 anni fa, penso. Ed ero proprio qui, dall'altra parte della strada, una mattina appena sveglio, circa alle 7 a giugno, quando fu posta la pietra angolare, credo, o luglio. E la mattina, guardando fuori verso il sorgere del sole a levante, stavo lodando il Signore, perché il tabernacolo sarebbe stata posta questa pietra angolare. Il signor Markham e loro erano stati qui e molti di loro avevano scavato il fondamento e così via, e io dovevo porre la pietra angolare. Ne abbiamo le foto e così via. E ognuno doveva mettere in questa pietra angolare un certo piccolo pegno, e persino cattolici passarono e misero i loro piccoli rosari e così via, qualunque cosa avessero nella pietra angolare. Ma quella mattina lo Spirito Santo mi disse, mentre ero disteso là, andai in quei giorni, non sapevo definirla una visione. Dicevo solo che era trance. E vidi una visione che parlò e disse che la mia opera sarebbe stata tra le due facoltà dei pentecostali, la Trinità e l'Unità, e che c'era un posto vuoto da entrambe le parti da colmare. Io non le incrociai, staccai solo da ogni albero e lo piantai giù. E i grandi alberi salirono nei cieli, crescendo velocemente, e i loro frutti caddero ed erano deliziosi, li mangiavo, e alla croce, proprio davanti a me, era tutta coperta di frutti. E poi, quando arrivai al luogo, lo Spirito Santo scese sulla cima degli alberi e disse, scuotendo e rombando, e disse, fai l'opera d'evangelista. Disse, quando esci da questo, leggi 2 Timoteo 4. Disse, fai l'opera d'evangelista. Questo non è il tuo tabernacolo. E dissi, dove? E vidi il tabernacolo come oggi? Dissi, dov'è il mio tabernacolo? Ed egli mi mise a sedere sotto il luminoso cielo blu. E disse, fai l'opera d'evangelista. Vai a pieno fede del tuo ministero. perciò che verrà il tempo che non sopporteranno la sana dottrina, ma si accumuleranno insieme dottori pizzicando loro gli orecchi e si volgeranno dalla verità alle favole. Se non è accaduto parola per parola, ecco perché ho cercato di rimanere rigorosamente con la parola. Ed ecco il mio argomento stasera sulla parola. Ora, stamattina, per la grazia di Dio, vorrei accostarmi a un altro argomento. Ma prima di accostarmi a ciò, mentre girate a Ezechiele capitolo 6, vorrei dire questo, ciò nell'accostarsi. Ovunque ho cercato duramente di mantenere in linea la parola, quindi pregate per me che io sia sempre fedele alla parola, proprio così, alla parola. Bene, ora in Ezechiele il capitolo 36 e vorremmo iniziare a leggere il versetto 26. Un nuovo spirito e vi darò un cuor nuovo. E poi nel 27 e metterò il mio spirito in voi e farò che camminerete nei miei statuti. Ora chineremo i capi proprio prima di accostarci a questo. Nostro Padre Celeste, oggi e con cuori grati mentre ci accostiamo in silenzio e con riverenza a questo sacro momento che quando, come sappiamo, che questa stessa ora potrebbe determinare la destinazione eterna di un'anima qui seduta. E il valore di quell'anima viene paragonato a molte migliaia di mondi. Così preghiamo, Padre, che ci farai accostare con riverenza, solennità e con animo di preghiera. E inoltre potrebbero esserci delle persone malate qui sedute che oggi, dalla disposizione con cui ricevono questa parola, potrebbe determinare quanto tempo ancora rimangono sulla terra. Quindi ci rendiamo conto della solennità di questo preciso momento. E chiediamo che la tua grande presenza unga noi tutti, vedendo che siamo persone terrene, tu ci hai presi dalla terra e terra ritorneremo. E solo mentre viviamo in questo vaso terreno abbiamo il privilegio di servirti e di vincere altri a te. Così chiediamo che tu faccia rendere i nostri cuori alla tua parola e possa lo Spirito Santo prendere la parola e portarcela secondo il nostro bisogno, perché lo chiediamo nel nome di Gesù, il tuo diletto figlio. Amen. Se dovessi dare un nome, per qualche momento stamattina, mia moglie mi ha detto l'altro giorno, ha detto, Billy, se potessi abbreviare i tuoi sermoni a 30 minuti invece di 2 ore e 30 minuti, penso che sarebbero più efficaci. E io ho detto, per quanto ti ami e per quanto sappia che è la verità, ma vedi, non ho nessun altro che mi guida se non lo Spirito Santo. E non so altro che solo continuare a parlare mentre egli continua a mandarlo avanti, così è come devo farlo. E persino quando mi fermo, quando egli sta benedicendo e quando non lo sta facendo, allora sono una persona miserabile e anche il mio uditorio e ogni altro ministro che parla per ispirazione. Ma se il mio argomento fosse, stamattina, se dovessi titolarlo così, l'imitazione del cristianesimo, imitazione del cristianesimo. Nelle scritture qui, che è la parola di Dio, leggiamo qui che il profeta che aveva parlato di un nuovo giorno. Ora Ezechiele stava profetizzando o predicendo cosa sarebbe accaduto in un'epoca futura, non la sua epoca. Ma un profeta è un veggente e viene descritto nella Bibbia come l'aquila che va molto in alto nell'aria e più in alto si va, più lontano si riesce a vedere. Così l'aquila si libra molto più in alto di qualsiasi altro uccello. Non c'è uccello che possa andare con l'aquila. E non c'è occhio come l'aquila. Il falco con la sua vista non ha possibilità. E il falco non potrebbe sopportare l'altitudine a cui l'aquila può librarsi. Morirebbe. Non ha la costituzione che ha l'aquila. Ora il falco è un uccello e così sono gli altri uccelli, ma l'aquila fu fatta così perché è un uccello che svetta in alto e può andare altissimo al punto che può vedere cose che gli altri uccelli non riescono a vedere perché si trova più in alto. E Dio nel creare l'aquila l'ha fatta per quello scopo, perché il suo nido è più in alto degli altri. I suoi piccoli sono su nel nido e si cibano sul suolo. Quindi per vedere la tempesta o il pericolo arrivare, l'aquila per sopravvivere deve andare più in alto, così può proteggere i suoi piccoli. E Dio ha paragonato il profeta all'aquila che sarà conforme la costituzione di un profeta. È un veggente che nello spirito si eleva oltre l'emozione della Chiesa. Va oltre il ritmo della musica, va oltre il battere delle mani, va oltre la gioia tra i santi, va oltre tutto quello. Dio lo porta su in una sfera da solo. Allora egli gli apre gli occhi e gli lascia guardare intorno e vedere cose che devono avvenire. Allora lo riporta giù tra i membri del corpo per predire loro cos'è in sviluppo. Così Dio aveva portato Ezechiele in alto, altissimo, e gli fece guardare in giro circa 2600 anni. Pensateci! Ora, e lo lasciò avere un profeta e anche un dono di conoscenza. Una conoscenza è come un avvocato che studia i libri e quando andate ad assumere un avvocato per difendere il vostro caso, egli sta solo prendendo quello che sa e lo state pagando per quello che sa per presentare il vostro caso davanti al giudice. E ora un dono di conoscenza nella Bibbia è profezia che si solleva e scopre queste cose che devono avvenire e le riporta giù, ma devono confrontarsi con la Bibbia, con il libro. Se sono fuori dal libro, allora non vengono accettate perché il giudice giudica secondo il libro. Lo capite? Quindi deve essere nella parola. Allora, la parola che Dio ha proferita prima della fondazione del mondo. Non si tratta di Dio che parla e dice qualcosa al profeta in quel momento. Si tratta che il profeta coglie quello che Dio ha già detto, perché la parola era prima della fondazione del mondo. Dio proferì la parola ed esse posta molto lontana, si protrae nel tempo e il profeta si solleva e vede il tempo futuro. Quindi si tratta solo di un dono di conoscenza che egli porta giù e lo mette sulla carta. Ora Ezechiele, il profeta, sale e vede il giorno in cui stiamo vivendo. Oh, che viaggio sulla scala di Giacobbe! Per prevedere cosa accadrà e lo porta giù. E in questi ultimi anni, gli ultimi 2000 anni, il che Ezechiele visse circa 6 o 800 anni prima della venuta di Cristo. Avevano un cuore di pietra, e cioè lo Spirito Santo non poteva entrare in quel cuore e non aveva modo di entrare in quel cuore perché era peccaminoso. E c'era solo l'espiazione del sangue di un animale che si trovava tra quel cuore di pietra e il Creatore. Ma quando quel sangue animale che era sostitutivo, certo, ma solo un'ombra o un simbolo del vero sangue futuro, il che la vita nella cellula del sangue era una vita animale che non poteva coincidere con lo spirito umano, perché la vita animale non ha anima in sé, ma la vita umana ha un'anima in sé. Quindi, dunque, non potevano mescolarsi come olio con l'acqua. Ma quando il Cristo venne e morì, e ora il sangue di Cristo che fu versato al Calvario dentro quella cellula di sangue si trova nient'altro che la vita di Dio. Lo capite? Notate, allora l'adoratore compare dinanzi a Dio con questo sangue appropriato, adeguato. È il sangue di un Redentore che ci redime. Voi vi mettete nel banco dei pegni per il peccato. Adamo vi mise nel banco dei pegni, ma Cristo venne ed è il vostro Redentore. Voi appartenete a Cristo. Dio vi diede a Cristo come dono d'amore per il suo sacrificio, e voi venite portati a Cristo tramite lo Spirito Santo che vi ha corteggiati tramite il sangue del Signore Gesù e presentati a Lui come dono. E Dio ama i suoi doni e non sopporterà di vederli distrutti. Un ministro ha chiesto a un altro l'altro giorno che... Ora, perdonate, questo ha in sé solo un po' di mia dottrina personale, ma nel tabernacolo lo facciamo. Ora, una persona ha chiesto a un'altra l'altro giorno, ha detto, non credi che se un uomo è stato una volta un figlio di Dio, nato dello Spirito di Dio, lavato nel sangue e completamente redento da Dio, tramite il rinnovamento del suo cuore, tramite il lavaggio dell'acqua, tramite il sangue attraverso la parola e diventa un figlio di Dio, non pensi che quella persona potrebbe peccare e allontanarsi da Dio fino al punto da essere perduto? E il ministro che parlava, essendo un bravissimo studioso della Bibbia, ha detto, risponderò alla tua domanda quando tu rispondi alla mia. Pensi che un uomo potrebbe essere così bravo da non mentire, rubare o fare niente di sbagliato, proprio essere così buono che Dio lo riceverebbe in cielo senza il sangue di Cristo? No, di certo no. Non si potrebbe andare in cielo senza il sangue del Signore Gesù. Non importa quanto si è buoni, è solo giustizia che si è fatta da soli. E siamo noi che non andiamo in cielo in base alla giustizia fatta da soli. Non importa quanto siate buoni, è davvero impossibile che voi andiate in cielo sulla base della vostra bontà. È la misericordia di Dio che vi ha acquistati al Calvario, e voi siete il dono d'amore di Dio a Cristo. E se Dio diede a Cristo un dono, Cristo mantiene il suo dono. Tutto quello che viene a me, tutto quello che il Padre mi ha dato, verrà a me, e nessuno di essi è perduto. Io li resusciterò nell'ultimo giorno. Ora, si potrebbe essere eccitati emotivamente, si potrebbe avere olio dalle mani, o parlare in lingua, danzare nello spirito, o unirsi alla Chiesa, o dell'immaginario, del tempo, e si potrebbe essere perduti. Certamente, esatto. Ma se siete il dono d'amore di Dio a Cristo, siete al sicuro. Ora, la vostra vita proverà cosa siete. Dai loro frutti lo riconoscerete. Se state cercando di far sì di comportarvi con dolcezza e umiltà e così via, allora siete ancora al di fuori del regno. Non è, allora sono le vostre proprie opere. Ed ecco dove la Chiesa, le persone, la cosiddetta Chiesa ha fallito in modo così miserabile, perché nella loro propria opera personale, che sentono di meritare la bontà e la grazia di Dio per quello che fanno e come vivono, ma quello non ha niente a che fare con ciò, è un dono di Dio. La vostra stessa coscienza, per farvi sfuggire dall'inferno, cercherebbe di rendervi, o meglio, voi sfuggireste dall'inferno, cercherebbe di farvi vivere corretti ed essere giusti. Un buon cittadino lo farà, e non necessariamente l'essere un cristiano. Ho visto molti uomini che negavano persino il nome del Signore Gesù. Erano brave persone, si intende umanamente. Guardate che uomo migliore era Esaù di Giacobbe, ma non aveva la concezione di sapere di aver venduto il proprio diritto di primogenitura, perché li disprezzò e fu rigettato agli occhi di Dio, il quale era un gentiluomo e un vicino e un uomo d'opere molto più di quanto lo fosse Giacobbe. Giacobbe, il suo stesso nome significa soppiantatore. Sapete cosa significa soppiantatore? È un ingannatore. Quindi ma Esaù era un gentiluomo sotto ogni aspetto. Ma Giacobbe ebbe la ricompensa per quel diritto di primogenitura. E a prescindere da come qualcuno lo chiamasse, se lo dirò, scusate l'espressione, potevano chiamarlo santo, rotolante, un fanatico o qualsiasi cosa volessero, ma egli aveva riguardo per quel diritto di primogenitura. Ecco tutta la sua motivazione, non importava cosa gli costasse, voleva il diritto di primogenitura. Ora notate, ora parlando della Chiesa, ora se la Chiesa consiste solo, se il corpo di Cristo deve essere controllato soltanto da intellettuali, teologia, concezione mentale, allora stiamo interamente dipendendo dalla conoscenza intellettuale dell'uomo. Vorrei chiarirlo, se la Chiesa si basa solo sull'intellettuale, o come quell'uomo potrebbe stabilire la Chiesa e costruire grandi luoghi e sedie vellutate e l'organo a canne di migliaia di dollari? E come potrebbe predicare il suo messaggio in un modo tale che attirerà le persone nella Chiesa e si uniranno alla Chiesa? E più membri sul libro, tanto più grande è nel cielo. Ora io voglio che afferriate questo e non lasciatelo mai sfuggire. Se abbiamo solo bisogno della concezione intellettuale di un uomo, non abbiamo bisogno dello Spirito Santo. Se la Chiesa deve essere diretta e governata sulla base dell'intelletto, il programma educativo e sulla base degli intelletti del genere umano, non abbiamo bisogno dello Spirito Santo. E se deve essere diretta dallo Spirito Santo, non abbiamo bisogno dell'intellettuale, è o uno o l'altro. Ora, emozioni mentali. Ora, se solo noi, più intelligente l'uomo sarà, più di grande intelletto è, più istruzione ha, migliora la grammatica che sa usare, allora migliora la condizione della Chiesa, migliora la condizione delle persone. Se egli può presentare il programma e dire: ora costruiremo una grande chiesa, la chiameremo con un certo nome, attireremo l'attenzione delle persone per tutta la città, quando riusciamo a suonare ogni domenica mattina le campane sulla nostra guglia, attireremo l'attenzione del povero peccatore perduto di strada quando vede che indossiamo i vestiti migliori, quando lui vede che le nostre donne sanno sistemarsi i capelli. Le mediocri donne possono vedere come le nostre donne sanno farsi i capelli, che bei capelli indossano. E quando presentiamo questo alle persone, i poveri affamati allora verranno alle nostre riunioni e desidereranno essere come sono queste donne. E gli uomini vedranno che bei completi indossiamo, e come ci vestiamo, e come che macchine guidiamo, e cosa facciamo. E come sosteniamo la risorsa sociale della città con il Kiwanis e altri club e le cose a cui ci uniamo. Lo vedranno loro, e poi il povero e l'illetterato verranno e desidereranno portare i loro figli e istruirli, così che possano diventare un membro di questa grande società chiamata la Chiesa. Ora, se quello è il programma di Dio, loro sono nel giusto. Ma Gesù non lo citò mai in quel modo. Gesù disse: quando sarò innalzato, trarrò tutti a me. Quindi, tramite il programma educativo del mondo, che va benissimo se non lascia questo fuori. Ma l'uomo non è tratto a Cristo tramite intellettuali, tramite teologia. Lo Spirito Santo soltanto è la potenza attrattiva di Dio. Il povero non lo riceverà mai, e il ricco non può, finché non diventano poveri a queste cose del mondo. Cristo, essendo ricco, divenne povero affinché tramite la sua povertà noi potessimo diventare ricchi. Chi si innalza sarà abbassato, e chi si abbassa sarà innalzato. Hanno la cosa capovolta. Stanno cercando di ottenere uomini nella Chiesa tramite discorsi intellettuali. Quello di cui abbiamo bisogno non sono discorsi intellettuali, ma è battesimo dello Spirito Santo con potenza e dimostrazione e manifestazioni dello Spirito. È ciò di cui abbiamo bisogno per portare uomini alla Chiesa. È l'unzione attrattiva dello Spirito Santo. Scuole e seminari sono meravigliosi, non ho niente contro di essi, ma non è il programma di Dio. Dio scelse l'ignorante e il letterato, uomini che non sapevano parlare bene, uomini che non riuscivano nemmeno a leggere il loro stesso nome. Come disse la Bibbia, erano uomini senza lettere, idioti, ma erano stati a una scuola di gran lunga migliore, perché quando guarirono l'uomo alla porta chiamata Bella, riconobbero che erano stati con Gesù. Ecco la scuola. E in questo, essendo le chiese che abbiamo oggi in America e in tutto il mondo del tipo intellettuale, quando arriviamo a quel genere di scuola, allora il cristiano, il credente, il membro di chiesa, leggendo la propria Bibbia, vede che deve cercare di agire con umiltà, deve cercare di essere così, ma nel fare così fa solo un'imitazione carnale. Lasciate che vada in profondità. Un paragone carnale. Sta cercando di mettere in scena qualcosa che non è davvero nel suo cuore. Nel suo cuore sta pensando una cosa e cerca di fingerne un'altra, il che, in un linguaggio molto schietto, lo rende un ipocrita. Gesù disse: voi ipocriti, come potete parlare cose buone? Conciassio che la bocca parli di ciò che soprabbonda nel cuore. Se non parlate secondo quello che c'è nel vostro cuore, il vostro cuore pensa una cosa e voi ne dite un'altra, ciò vi rende un ipocrita. La stessa parola fariseo significa attore. Fingevano la loro religione perché avevano un cuore di pietra. Vennero e dissero: «Maestro buono, vorremmo vedere un segno da te per provare che sei quello che hai detto». Disse: «Come mi chiamate buono, quando ognuno è buono se non Dio?» Disse: «La generazione debole ed adultera chiede questo, e un segno sarà dato loro. Come Giona fu nel ventre della balena 3 giorni e notti, così il figlio dell'uomo sarà nel cuore della terra 3 giorni e notti». Ora, per cercare di posizionare questo nuovo programma, questo nuovo accordo che Dio ha con la Chiesa, che fu presentato a Pentecoste, non un intellettuale ha fatto, ma 120 pescatori, fabbricatori di tende casalinghe, salirono nell'alto solaio e aspettarono finché la profezia di Dio fu adempiuta e ricevettero il battesimo dello Spirito Santo. Gesù disse: «Smettete di predicare, non andate avanti, non fate nient'altro in proposito, ma aspettate nella città di Gerusalemme finché siate rivestiti della potenza da alto, non finché abbiate ricevuto la vostra laurea o il vostro dottorato in teologia o cosa potrebbe essere, finché siete diventati dottore di filosofia, psicologia. Non diventiate un insegnante intellettuale, ma aspettate finché ricevete il vostro diploma. Non aspettate finché vi viene dato un titolo. Ma finché siate rivestiti di potenza da alto, non dalla scuola, ma dall'alto, allora sarete miei testimoni, e in Gerusalemme, Giudea, Samaria e infino all'estremità del mondo». Il suo ultimo mandato fu per tutto il mondo: «Predicate l'Evangelo ad ogni creatura. Chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato, e chi non avrà creduto sarà condannato». E, congiunzione, questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto. Cacceranno i demoni nel mio nome e parleranno nuovi linguaggi, o se bevessero una cosa mortifera o torranno via un serpente, non farà loro alcun nocimento, e se mettessero le mani sopra gli infermi staranno bene. Similmente, come ciò doveva essere il segno del credente invece dell'istruito e intellettuale, perché l'intellettuale non può produrre ciò. Ora scopriamo, allora, per prendere, egli avrebbe creato una nuova chiesa. Non si può abbellire la vecchia chiesa. Le si fa solo un lifting e non serve a niente. È un nuovo cuore. Rimuoverò il vecchio cuore di pietra. Non voi lo getterete via, ma io lo rimuoverò. Vedete la differenza? È un atto di grazia. Lo farò io, e voi, gente battista, voi presbiteriani che predicate la sicurezza eterna e vi comportate come il mondo, vergognatevi. Cosa state predicando? Certo, rimuoverò il vecchio cuore di pietra e metterò dentro un cuore di carne. Ora, osservate, egli disse che lo avrebbe fatto. Non si può mettere ciò, parlare di ciò, nella vecchia chiesa intellettuale. Ed ecco perché l'America è nella condizione in cui è oggi, perché si è incallita con la vecchia idea intellettuale. Ecco perché deve andare avanti e deve far firmare ad ogni persona delle carte e così via per il suo piccolo risveglio di Hollywood in arrivo. E tutti loro escono e come ragazze e ragazze affascinanti e allestiscono un piccolo programma e quando vanno via ritornano e scoprono che circa il 90% che ha accettato Cristo come Salvatore non ci sono più. Qual è il problema? Non era un risveglio, era un'illusione intellettuale, proprio così. Presentava solo qualcosa, mentre le persone americane impazziscono e battono le mani. È un articolo televisivo. Lo abbiamo trasformato in una televisione. Il pulpito è diventato un palco alla moda di Hollywood. Mentre il predicatore dell'Evangelo all'antica, che una volta beveva acqua di cisterna e predicava tutta la notte vicino alla luce di lanterna, è cambiato. Ma noi l'abbiamo cambiato. Ed ecco perché abbiamo il gruppo intellettuale. E come voi sempre siete in un luogo dove in ogni casa viene trasmesso Chi ama Lucy e tutti questi altri programmi irriverenti in onda in televisione e cose così. Come mai presenteremo questo nuovo Evangelo nel modo in cui Cristo ci ha detto di fare in una cosa del genere? Se la mente rimane ancora carnale, passerà attraverso cose fantastiche e fanatismo. Eviterà la parola di Dio e scadrà nei goccioli d'olio e ogni altra cosa. Ora, come lo si fermerà? La Bibbia ha detto che sarebbe stato così, quindi non lo si può fermare? Esatto, Dio ha detto che sarebbe stato così. Ora, dove andremo? Gli intellettuali, la vecchia signora, le fanno un lifting, è ancora la stessa vecchia signora. Il vecchio uomo, gli fanno un lifting, è proprio lo stesso vecchio uomo. Volterò una pagina nuova a Capodanno e inizierò una vita nuova. Butterò via la mia pipa e la riprendo il giorno dopo. Capite? Quello siete proprio voi. Non è un lifting, è una nascita di cui ha bisogno la Chiesa. Ora non si può predicare questo nella vecchia Chiesa, non lo sopporterà. Gesù lo disse in Luca, circa il capitolo 5, riguardo al vino nelle bottiglie. Disse, non potete mettere vino nuovo in barili vecchi? Se lo fate, si deterioreranno. Una volta mi meravigliava, una volta allarmava la mia mente da ragazzo quando pensavo come potrebbe la bottiglia deteriorarsi. Ora, quello che chiamiamo noi la bottiglia, quando è vecchia, non fa alcuna differenza, perché è vetro. Ma al tempo di Gesù, quello di cui egli stava parlando era la bottiglia che usavano allora, che era fatta da una pelle di animale. E una pelle di animale era stata conciata. E quando la pelle dell'animale era vecchia, quando era nuova e giovane ed era appena stata conciata, era flessibile. Ma quando diventava vecchia, diventava secca. Ora, molte di voi persone sanno com'è una pelle quando diventa secca. Diventa vecchia e secca ed è tutta ristretta e davvero dura. Ora, se si mette vino nuovo in quella, non ha vita in sé, scoppierà. È proprio come cercare di predicare il battesimo dello Spirito Santo nella vera e genuina potenza della la resurrezione e un cercare di metterlo di fronte alle persone. Quando lo fate, cosa accade se lo mettete dentro? Il vino nuovo ha vita e il vino nuovo sta ancora fermentando. Oh, spero che lo vediate. La nuova vita sta fermentando. Il vino nuovo sta ancora fermentando. E se è in una bottiglia nuova, flessibile, dove l'olio dell'animale è ancora nella pelle, quando il vino nuovo va a espandersi, la pelle si tenderà. Sotto un altro aspetto, quando la Bibbia ha detto Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno, la pelle nuova dirà Amen, si tende con essa. E quando il vino nuovo dice che il battesimo dello Spirito Santo, io sono la vita di Dio che sta operando in voi, La pelle nuova dirà Amen, si intende con esso. Quando il vino nuovo dice che lo Spirito Santo è sufficiente per la nostra guarigione oggi, il vino nuovo si distenderà, il vino che è la parola. E quando essa dice ciò, allora la bottiglia nuova dirà Amen, si allunga verso di essa. Ma cosa farà il vecchio corpo? I giorni dei miracoli sono passati e trascorsi. Allora cosa stiamo facendo? Cosa stiamo compiendo? Siamo, egli ha detto, la bottiglia vecchia si deteriorerà e il vino si deteriorerà con essa. Ed è quasi come gettare le vostre perle ai porci. Si voltano e le calpestano sotto i piedi. Lo capite? Ora, Cristo non unge i ministri per predicare il Vangelo solo perché ritorna a lui vuoto, ma egli si aspetta che riceviate la parola. E quando state ricevendo la parola, siate pronti, prendete quella vecchia pelle di mucca in cui ci avete vissuto, quella vecchia condizione formale, e scambiatela per una pelle di pecora che è flessibile alla parola di Dio. E tutto quello che dice la Bibbia direte Amen, ma deve venire dalla Bibbia. Perché il vino nuovo fermenta solo vino, verifica solo gli elementi che sono dentro. Il fermento sospinge solo il bulbo dell'alcol, che lo rende un processo d'esplosione. Quando il fermento scoppia questa bollicina per renderla una più perfetta, per dargli il sapore migliore, per dargli una migliore consistente tenuta, per renderlo più forte, per far sì che non inacidisca. Amen. E quando il lievito dell'elemento umano che viene portato nel vino nuovo, che cerca di scoppiare la bolla per diffondere la sua forza dell'alcol, allontana dalla Chiesa tutti gli elementi mondani come quello e preserva la Chiesa. Il succo d'uva si inacidirà in 24 ore, ma il vino non si inacidirà mai, perché il germe di vita è nel vino, che fermenta e spinge e sterilizza, e più invecchia migliore diventa. Questo è quanto. Il vino nuovo può essere messo solo in nuove bottiglie pentecostali. Dio ne aveva 120 radunati in un alto solaio, dopo che gli aveva unto con la sua parola e aveva reso malleabile e aveva rinnovato e tolto tutta la vecchia ortodossia da loro del vecchio sistema. E Dio aveva 120 bottiglie che si trovavano nell'alto solaio, quando con i colli in su e un imbuto in cima. E quando lo Spirito Santo incominciò a piovere, queste bottiglie divennero così vive che incominciarono a correre all'esterno, predicando il Vangelo, balzando da un posto all'altro. E uno saltò su un ceppo e disse, questo è quello, subito, di nuovo, con la parola. Questo è quello che fu detto dal profeta Gioele, e avverrà negli ultimi giorni, dice il Dio, che io spanderò del mio spirito, il mio vino nuovo nel mio nuovo corpo. Che risveglio stava avendo! Ecco l'ordine di Dio! Eccone venire una coppia di bottiglie ribollendo vicino, e lì giaceva un uomo afflitto, e quando quest'uomo afflitto toccò la mano di uno di questi, beh, la sua afflizione lo lasciò, e prese un po' di ciò, e iniziò a saltare e lodare Dio, e a correre nel tempio gridando e glorificando Dio. Ecco l'ordine di Dio, non una grande scuola con un titolo, ma un'esperienza vivente attiva dello Spirito Santo, non fanatismo, ma il reale e genuino Spirito Santo messo in azione. Che possiate vederlo è la mia preghiera. Ora, notate l'ordine della Scrittura, è perfetto. Dio disse, innanzitutto rimuoverò il vecchio cuore di pietra. Non potete ricevere niente. Poi, disse, vi darò uno spirito nuovo. Ora quello non è lo Spirito Santo. Ed ecco dove è stato commesso l'errore. Un sacco di persone, cioè molte persone vengono all'altare a pregare e vengono laggiù a pregare e nel pregare si sentono un po' meglio. Potrebbero alzarsi e andare avanti e saltare in giro per un po' e dopo un po' si scopre che solo saltellano, saltellano, saltellano di nuovo all'indietro. Non hanno mai ricevuto lo Spirito Santo. Non importa quanto saltino o quanto abbiano urlato, quanto loro olio fosse fuoriuscito dalle loro mani o avessero visi insanguinati o quanto abbiano parlato in lingue o quanto abbiano gridato o cosa abbiano fatto. Quello non ha assolutamente niente a che fare con ciò. Erano solo emozioni umane. Hanno avuto uno spirito nuovo e hanno gioito con esso. Dirò qualcosa e voglio che vada in profondità e possa Dio aiutare. C'è il lato emotivo della cosiddetta Chiesa dello Spirito Santo oggi. Hanno tanto accumulato di fanatismo e fuggono lì fuori perché ignorano la parola. Vanno solo insieme. Oh, abbiamo avuto una riunione grandiosa. Alleluia, alleluia, alleluia. Ora, quando lo si fa e non si produce il frutto dello Spirito, allora voi siete nel nuovo Spirito. Una volta non lo facevate, è vero, ma Dio vi dovette dare uno spirito nuovo. Beh, lo spirito che avevate, non potevate nemmeno andare d'accordo con voi stessi. Quindi, come andrete d'accordo con Dio? Quindi Dio dovette darvi un cuore nuovo, non uno rattoppato, un cuore nuovo, cioè le menti con cui pensate, un nuovo modo di pensare. Poi, quando vi dà un nuovo modo di pensare, sì, è vero, la Bibbia sembra essere ragionevole. Una volta non ci credevo, ci credo ora. Ora, ecco il vostro grande risveglio. Capite? Dicono, sì, certo, non voglio andare all'inferno, voglio accettare Cristo. Va benissimo, è buono, è solo il vostro primo passo. Poi egli disse dopo quello, poi ti darò uno spirito nuovo. Cos'è? Un nuovo desiderio. Voglio comportarmi giustamente. Ora so di essere un cristiano, ne fumerò un'altra e poi la butterò via. Capite? E io proprio vedrò, io rimarrò proprio a casa stasera, sai? Io solo... Tutti questi piccoli, solo, esattamente. Eva si fermò solo un momento. È tutto quello che dovete fare. Ma ora quello è il nuovo spirito. Poi notate l'ordine della scrittura. Dopo che egli diede un cuore nuovo e uno spirito nuovo, disse, poi metterò il mio spirito. Ora, cosa? Ecco cosa dice qui la scrittura. È l'ordine pneumatico e numerico della scrittura. Un nuovo cuore, un nuovo spirito e poi il mio spirito. Allora, lo Spirito Santo di Dio, il nuovo cuore di Dio che gli mette in voi, si trova proprio al centro di voi. È il vostro impulso, da dove voi le vostre emozioni escono. E il nuovo spirito si trova proprio al centro del nuovo cuore. E lo Spirito di Dio, lo Spirito Santo, si trova proprio al centro del vostro nuovo spirito. E lì esso controlla le vostre emozioni. È proprio come la molla principale in un orologio famoso e si ricarica da sola. Non si deve caricarla ogni giorno. Dio l'ha caricata una volta per tutte. Ed è posta proprio al centro della vostra vita, della vostra nuova vita. È come la molla principale, mentre si svolge e scandisce il tempo, l'orologio controlla ogni piccolo organismo di quell'orologio a tempo perfetto. E quando lo Spirito Santo, non il nuovo grado, non la nuova chiesa, non il nuovo pensiero, non la nuova emozione, non il nuovo olio, non la nuova danza, non le nuove labbra, non la nuova lingua, non il nuovo questo, non il nuovo cappello. Ma quando Dio mette il suo spirito al centro del vostro nuovo spirito, allora non dovete fingervi mansueti, non dovete fingervi come un cristiano. Esso controlla tutto quello che è dentro di voi. Vi rende decenti, fa agire la Chiesa con ordine, fa operare i doni perfettamente. E se bisogna essere tolti da un posto dove si pensa di dover stare ed essere messi giù da qualche altra parte, esso vi controlla. Non agitarsi, non ritornerò mai più. No, Signore, mostra che la molla principale non è lì dentro. Quando vi infuriate ogni piccola cosa che accade, contamina quell'indole. E quando al pastore capita di toccare qualcosa che è nella parola e voi, non lo credo, attenta vecchia pelle di mucca, capite? State attenti, la nuova molla principale non è ancora stata messa lì dentro. Ma esso controlla, vi fa credere, vi fa agire in un modo tale che diventate salati. E il mondo intero ha sete di essere come voi. È lo Spirito Santo che sta al centro del vostro spirito, è la molla principale. È allora che il giogo con cui siete aggiogati, proprio non voglio andare in chiesa stasera, e quel predicatore, se non fosse così prolisso, mi piacerebbe sentirlo per qualche minuto. Ma sai cosa? L'ultima volta che sono andata, quando sono andata giù alla partita a carte, Susi mi ha detto: vuoi dirmi proprio con audacia che ti sei umiliata a farti allungare i capelli? Vuoi dirmi che non indosserai più quei pantaloncini, Lidia? Beh, vedi, il fatto è, se hai solo uno spirito nuovo, ciò proprio ti ucciderà, proprio così. Ma quando si ha il suo spirito, fa sì che ogni emozione ticchetti proprio dritta alla parola di Dio, ticchetterà proprio con la parola. Direte, ora, Susi, solo un momento, la Bibbia ha detto, è un'abominazione dinanzi a Lui farlo, e l'amore di Cristo è entrato nel mio cuore, e io lo amo troppo per farlo, vedi? Lo amo. John, vuoi dirmi che ti sei associato a quel mucchio di fanatici e non prenderai un sigaro a motivo che è nato un nuovo bambino a casa mia? Ma vedi, John dice che dobbiamo, lo Spirito Santo nel cuore mi dice che dovremmo astenerci da tutta la sozzura del mondo. Capite? Capite? Non John, alleluia, John, gloria a Dio, John, lode al Signore, guarda quell'olio sulla mia mano, gloria a Dio, John, posso parlare in lingua, alleluia, io... No, non è così che si comporta lo Spirito Santo, no, con la sua decenza lei le fa arrabbiare, come Paolo stette davanti ad Agrippa e portò la parola, disse, Agrippa, e Agrippa disse, Paolo, per poco che tu mi persuadi di divenir cristiano. Egli disse, Agrippa, è strano per te che sei giudeo, che la Bibbia abbia già detto e parlato di Geova? È una cosa strana per te che Dio resusciti i morti? Non Agrippa, alleluia, gloria a Dio, Agrippa, alleluia. No, quello sarebbe stato assurdo. Ma Agrippa, la scrittura dice, vedete verso dove vi fa ticchettare la molla principale? Dritta indietro. Non dovete preoccuparvene, è tutto nel programma di Dio. Vi fa ticchettare indietro. Non state in sollecitudine di cosa direte, disse Gesù. Non siete voi che parlate, è il Padre vostro che dimora in voi, è Lui che parla. Agrippa, tu che sei giudeo e conosci tutte le leggi del Vecchio Testamento, è una cosa strana per te, Agrippa, che Dio resusciti i morti? Agrippa disse, Paolo, le troppe lettere ti mettono fuori del senno. Egli disse, non sono fuori di senno, Agrippa, ma sono solo qui a dirti quello che Dio ha fatto nella parola. Vedete? Oh, sei diventato un santo rotolante, Paolo! No, Agrippa, sto solo dicendo quello che Dio ha detto qui, nella Scrittura, che egli avrebbe suscitato suo figlio, Cristo Gesù, nell'ultimo tempo. E ora, Agrippa, sarebbe una cosa strana per te che Geova Dio che aprì il Mar Rosso, che portò i miracoli in quel giorno, che egli non compisse miracoli oggi? Egli disse, Paolo, per poco che tu mi persuadi di divenire cristiano. Paolo disse, vorrei che fossi come me, se non fosse per queste catene che ho qui alle mani e gambe. Ecco quando la molla al centro dello spirito nuovo, nel cuore nuovo, sta facendo sì che ogni emozione si controlli. Capite cosa intendo? Eccovi! E allora che il momento in cui sfilate la testa dal giogo del mondo, dire andrò ad unirmi, ma vi dico, e ficcate la testa nel giogo con Cristo, dite che vi siete giogati con Lui, e poi iniziate, oh mi fa male alle spalle, danneggia il mio prestigio sociale, le persone che frequentavo una volta mi passano accanto e dicono, sì, eccola, è una santa rotolante. Eccolo, vedi, lui, John, non viene più alla sala da biliardo. Oh, proprio, oh, mi umilia, fratello Branham? No, non hai ricevuto la cosa giusta. Quando quella molla principale al centro lo fa essere bene in sintonia, allora il giogo è foderato con le piume. Oh, ma non importa come ti chiami, il mondo non fa... Oh, mi sono sviato perché, sai, non riuscivo proprio a sopportare che loro mi chiamassero questo, quello e l'altro. Beh, non hai mai avuto la molla principale inserita al centro del... il suo spirito al centro del tuo spirito. Capite? Avevate una falsa imitazione. Voi avete pianto. Avevate una falsa concezione, capite? Voi avete solo accettato il lato emotivo e mai ricevuto il vero lato. Avete solo sentito l'orologio ticchettare, colto il rumore e siete andati con esso, avete anche iniziato a ticchettare. Ma se la molla principale sta ticchettando, se esso sta controllando ogni emozione, allora il giogo diventa dolce. Possono dire, sai cosa? Eccola, una volta era una bambola, ma guardala ora, i suoi capelli sciolti dietro, il suo trucco è sparito. Indossa questi dall'aspetto modesto. Non intendo ora essere come qualcosa di antiquato, ma intendo questo, che dovreste vestirvi con decenza. Beh, una volta era la cosetta più bella, la vedevamo stesa nel giardino, con i suoi pantaloncini che prendeva il sole, ma non lo fa più. È accaduto qualcosa. La molla principale è arrivata nel posto in cui dovrebbe essere. È così. Oh, una volta scendeva, era un fenomeno del biliardo, sapeva giocare a carte, una mano di questo, e riusciva a guadagnare i soldi da qui e così via. Era un... ma non lo fa più. La molla principale. Oh, è un santo rotolante, ma il gioco è dolce. Sapete cosa fate con esso? Semplicemente vi piace portarlo. È proprio come Sansone quando prese la porta di rame rame di Gaza, la grande porta di rame, la caricò sulle spalle e la portò via. Esatto. E quando il giogo è foderato con la gioia e pace e dolcezza di Cristo nel vostro cuore, allora prendete solo tutti i fardelli che il mondo vi getta addosso e li portate fino a un certo colle chiamato Calvario. E lì vi inginocchiate e pregate per quello che vi stava perseguitando. Non far piovere fuoco dal cielo e far a pezzi la Chiesa, ma tu porti loro pace. Dio, abbi pietà di loro. Ora, la Bibbia ha detto che quando lo spirito immondo è uscito d'un uomo, egli va attorno per luoghi nuovi e ritorna. E quando il diavolo, che una volta vi ha portati in fondo al vicolo, e quando ritorna e trova che il suo vecchio vicolo è stato cambiato, mai Dio ha mandato giù il suo grande bulldozer. Sapete cosa ha fatto? Ha scavato il terreno, ha capovolto le cose, ne ha proprio fatto uno scenario diverso. E quando il diavolo ritorna al suo vecchio vicolo di latta, dove una volta aveva lattine di birra dappertutto e carte sul tavolo e posti per le sigarette in tutta la casa, e rivista Lois Torre 2, ritorna e la trova spazzata, decorata. Alleluia! Dio ha mandato giù il suo bulldozer e l'ha messo tutto in ordine. Qui c'è il suo bulldozer, fratello, ti confronti con questa. La spazza tutta, lo scava tutto e inizia a piantare il giardino, e lui trova che lì una grande casa nuova, moderna è stata costruita lì. Amen. Lo Spirito Santo è venuto ad abitare e lo Spirito Santo ha preso il posto della lattina di birra. La Bibbia ha preso il posto della letteratura del tempo moderno. Lo Spirito di Dio ha preso il posto della teologia moderna. La riunione di preghiera è ritornata nella casa quando lo Spirito Santo è entrato. Tutte le altre cose sono uscite. E ascolta, amico, al principio la Bibbia ha detto: guarda, ora voglio presentarti tutte le nostre facoltà intellettuali e tutti i nostri credi creati dall'uomo. Mentre chiudo, voglio introdurvi qualcosa. Al principio, quando questo mondo si trovava qui, vuoto, non era nient'altro che una grande palla d'acqua, dove i grandi ghiacciai dal calore del sole, mentre lo scintillio della terra si spegneva così e si muoveva nello spazio avanti, i milioni sotto lo zero formò umidità. Calore e freddo insieme creano umidità. Lo si può vedere sulle finestre e così via della casa, qui dentro e fuori. E quando la terra fuori uscì da quale che sia l'orbita da cui provenne, il che si sostiene che il sole sia la madre di tutto, e questi missili che volarono fuori, quando andò via da lì, si congelò in una grande cosa solida. Allora, quando iniziò a inserirsi, e Dio aveva un concetto. Ascoltate attentamente ora. Quando egli incominciò ad inserirla vicino al sole, essa incominciò a scongelarsi. Allora Dio incaricò lo Spirito Santo. La prima persona che viene presentata è Dio. Dio al principio era Dio in Genesi. E poi il successivo che viene introdotto è lo Spirito Santo o il Logos che uscì da Dio. Eppure fu tutto di Dio che uscì in una persona. E la Bibbia ha detto, iniziò a covare sulla terra. Covare significa amoreggiare, tubare come una colomba. Iniziò a covare sulla terra. Cosa accadde? Esseri immortali, concittadini, uomini e donne umane, come lo sono io stamattina. Esseri umani che hanno un'anima immortale in voi. Chi siete? Da dove siete venuti? E da dove state andando? Pensate proprio adesso un minuto. L'altra sera quando avete visto sul giornale un mio cugino che era farmacista o dottore a Louisville. quando è sceso al suo lavoro ed è arrivato a casa e si è messo giù per cenare e ha chiesto a sua moglie di portargli un'arancia, si è irrigidito ed è morto per un infarto. Raymond Branham e suo fratello Georgie, miei cugini di sangue, entrambi i figli del fratello di mio padre, è andato a vedere suo fratello. E per la strada ritornando, 5 minuti dopo aver lasciato suo fratello, hanno notato la macchina muoversi da una parte all'altra, rallentando, e hanno visto un uomo piegarsi sul sedile ed è morto di infarto. E sono andato alla camera ardente l'altra sera e ho guardato al fratello Doc là e siamo entrati e ho guardato attentamente le stanze, i ricordi e i fiori che erano appesi sui muri e in giro. E ho abbassato lo sguardo e mi sono venuti in mente ricordi da ragazzino che giocavo con questi ragazzi quando ero solo un bambino. E pensavo, ci sono le persone, la casa è affollata e per isolati non si poteva nemmeno parcheggiare la propria macchina per gli amici e parenti che venivano. E sono entrato e là mia cugina Agnes mi si è aggrappata al collo e ha iniziato a gridare. E quando mi sono allontanato da lei dal consolarla, allora ecco arrivare Dorothy, la bambina, e ha iniziato ad abbracciarmi, a urlare e dire: Billy, cosa faremo? E quando ho detto: dov'è la zia Lagie? Ha detto: ha un attacco cardiaco gravissimo e potrebbe morire in qualsiasi momento. La madre. Quindi ho pensato: cosa sta succedendo a questa grande generazione Branham? Pensai la stessa cosa quando vidi mio papà, mentre lo tenevo tra le braccia e i suoi capelli ricci cadevano sul mio braccio. E là lo vedevo mentre mi guardava e sorrideva quando stavo pregando per lui e morì per incontrare Dio. Pensai la stessa cosa qualche giorno prima di quello, quando Doc, mio fratello là, andò a prendere suo fratello con la gola tagliata, dove un uomo, bevendo, colpì un palo e ruppe la macchina e lo uccise. E morì tra le braccia di mio fratello. E vedere papà scendere lungo la strada dalla signora Kelly, la casa del signor Kelly lassù, che piangeva, con il suo vecchio cappello nero in mano. Pochi giorni dopo lo tenevo tra le braccia mentre moriva. Stavo là e guardavo la vecchia sedia a dondolo, senza nessuno sopra. Iniziai a farla dondolare avanti e indietro quando Ruth, mia cognata, stava andando ad incontrare Dio. E dissi: cara, posso appendere la foto di Gesù quassù? Lei disse: Billy, no, lui è sempre davanti a me. Poi quando mi trovai a fianco di mia moglie Hope, la madre di mio figlio Billy e la mia bambina Sharon, e la vidi afferrarmi le mani mentre i suoi occhi scuri mi guardavano e parlò del luogo da cui era appena ritornata e voleva tornare indietro e mi disse: non mancare mai di predicare questo Vangelo, Billy, non capisci che gioia è andarsene così. E qualche ora dopo quello, mettendo le mani sulla testa della mia piccola bambina morente laggiù, e la misi tra le braccia della madre. Quando dissi: oh Dio, so che tu rialzi la linfa negli alberi in primavera e crei il bocciolo e il frutto e lo nascondi nel suolo mentre è inverno. Devi essere Dio, e credo con tutto il mio cuore che questo ragazzo fenomeno che nacque in Galilea 2000 anni fa, che come andò in giro secondo le scritture, per me era il Messia promesso. Non importa cosa dicano, io lo credo. E so che c'è qualcosa dentro di me che mi mostra cose future, che un essere soprannaturale appare e vedo cose prima che si verifichino, ed egli mi avvisa di ciò.
But here I am, without warning,
Ma sono qui, senza avviso, di fronte a questa cosa qui. Là giace la madre morta, là, e là c'è papà disteso, laggiù. E ora prenderai la mia bambina dalle mie braccia, Dio. Farai questo, prendere il mio tesoro. E il lenzuolo nero iniziò a piegarsi davanti a me. Sapevo che lo aveva fatto. Se la molla principale non fosse stata là, allora... Satana mi disse, ora cosa ne pensi? Persino la tua cara bambina la toglierà dalle tue braccia. Che crudele! Quello era il nuovo spirito, era il tutte le facoltà intellettuali. Stavo là e le mie ossa che tremavano. Pensai, dove andrò? Uscirò ad ubriacarmi. Non hai mai bevuto nella tua vita, ma io lo farò comunque. Ti ha detto di non farlo, ma io lo farò comunque. Gli farò vedere chi comanda. Dissi, Satana, non posso. Comanda lui. Era tutto sulla molla principale. Sono così contento che ci sia una molla principale. Quando salì lungo la strada e il signor Eisler, la mia famiglia morta, stavo per salire, non riuscivo ad andare alla tomba, solo risalì lungo la strada. L'inondazione era appena calata, non da molto, e il signor Eisler risalì lungo la strada, saltò fuori dalla macchina e disse, Billy, voglio chiederti qualcosa. Ti ho visto gridare qui fuori in quella tenda, ti ho sentito predicare e quanto eri così entusiasta sul messaggio che stavi portando e stavi portando alle persone. Ora, cosa significa esso per te adesso? Lo ami ancora? Diresti ancora che lo servirai? Dissi, signor Eisler, se mi mandasse all'inferno lo amerei ancora. Perché è stato messo qualcosa qui dentro, vede? E non sono più io, ma è lui. Ero convinto di questo, che giacendo nelle diverse tombe da qui al Walnut Ridge, si era dispersa la mia famiglia, mio papà, mio fratello, mia moglie, la mia bambina, e stavano ritornando alla polvere della terra da cui provenivano. Ma mi rendo conto di questo, che devono essere stati qui quando il mondo fu creato, perché furono presi dalla terra. Erano qui quando la terra fu creata. I nostri corpi erano qui prima che la terra fosse creata, perché siamo della terra. Tutto quello di cui siamo fatti è calcio, potassio, petrolio, luce cosmica, atomi che ci tengono insieme. E in qualche modo, tramite una mente maestra, siamo stati fatti così come siamo. Non solo un cumulo di potassio e calcio e petrolio insieme, ma qualcosa è entrato all'interno e ha incominciato a creare e sono stato fatto così. Al principio, lo Spirito Santo incominciò a covare su un deserto spoglio. Scusate le mie emozioni. Ma quando non c'era niente, e non c'era mai stato niente, ma lo Spirito Santo fu inviato da Dio, non un intellettuale, ma lo Spirito Santo fu inviato dalla presenza di Dio per corteggiare sulla terra. E così com'era, egli distese le sue grandi ali intorno alla terra e iniziò ad amoreggiare o a covare, tubare sulla terra. Riesco a vedere calcio e potassio che si uniscono e si sollevò un piccolo giglio di Pasqua. Lo Spirito Santo lo covò dalla terra e continuò a covare. E mentre tubava e covava, inizio a vedere spuntare alberi, uccelli iniziano a volare dalla terra, animali iniziano a camminare. E poi continuò a tubare e apparve un uomo chiamato Adamo. E Adamo sembrava solo. Così creò un derivato per lui e prese una costola dal suo fianco e gli fece un tesoro, Eva. Ed egli amava Adamo e amava Eva e li prese. E riesco a vedere la piccola Eva mentre poggiava la sua testolina sulla spalla di Adamo. E lei era tutto quello che una donna potrebbe mai aspettarsi e più. E mentre si appoggiava la grande forte spalla del suo tesoro, Adamo, e camminavano per il giardino, forse può darsi il leone, ruggì. Non poteva spaventarsi perché non esisteva la paura. Quindi lui disse, tesoro, è il leone, lo chiamerò Leo, il leone, vieni avanti, cheta la trighe, vieni qui e stenditi. E li seguivano come gattini. I venti incominciarono a soffiare e i capelli della piccola Eva iniziano a svolazzare. E disse, oh, quel vento, pace, stai fermo. E i venti gli obbedirono. Lui era il figlio di Dio. Lei era il suo tesoro. E poi posso sentirlo dire, cara, vedi il sole che tramonta? È il momento di parlare al padre. Quindi salivano alla cattedrale, il grande albero, e mentre si inginocchiavano all'improvviso, scendeva una luce celeste che brillava, il Logos. Lo Spirito Santo che li aveva covati dalla terra scendeva, il Padre, Dio, e diceva, figli, vi siete divertiti oggi? Sì, padre. Sono sceso per darvi il bacio della buonanotte e per mettervi a riposare stasera. Li baciava sulle guance e li faceva coricare. Niente poteva nuocere. Egli era proprio tra i cespugli con loro. Il leone faceva coricare, il leone faceva coricare Cheta, la tigre, li faceva coricare tutti per riposare e il padre era così compiaciuto. Poi il peccato, tramite la conoscenza intellettuale, spero che lo stiate afferrando, tramite facoltà intellettuale, il peccato entrò nel mondo cercando di trovare più luce, prendendo qualcosa che non era la parola di Dio. Dio disse il giorno in cui ne mangerai, quel giorno morirai, ma Eva voleva qualcosa di nuovo. Oh, riuscite a vedere dal mio cuore che non sto cercando di oppormi a qualcuno, sto solo cercando di mettere in vista il così, dice il Signore, la parola, solo quello. Non cose immaginarie e grandi chiese e intellettuali, ma ascoltare colui che ci ha covati dalla terra. Il peccato entrò e ora, amici, se lo Spirito Santo fu l'unico strumento che Dio usò per covarci dalla terra e siamo derivati dalla terra ed eravamo qui prima che ci fosse una terra. Ricordate, ecco l'incoraggiamento per voi, persone per cui si pregherà. Se lo Spirito Santo, comando, fece l'essere fisico, chi è l'architetto dei nostri corpi? Oh Dio! Possano le persone vederlo! Lo Spirito Santo vi diede l'appendice, gli occhi, il naso, la bocca, il cuore e ha messo un nuovo spirito in voi e poi è venuto a vivere in voi. Non accettate affatto cose intellettuali, teologie che sono contrarie alla Bibbia, ma rimanete solo con il così, dice il Signore. Egli è stato ferito per i nostri misfatti, per i suoi lividori noi abbiamo ricevuto guarigione. Lo Spirito Santo come il suo proprio corpo per viverci dentro, Gesù Cristo, quando adombrò Maria e creò o covò una cellula di sangue nel grembo che diede alla luce il Figlio, Cristo Gesù, dove Dio stesso si fece tabernacolo sulla terra per 33 anni e mezzo. E fu fatta un'espiazione per i nostri peccati per redimerci e portare riconciliazione tra l'uomo perduto è un santo Dio per baciarle e riconciliarle insieme. Quello nella frescura della sera, quando il sole sta tramontando sulla nostra fronte, quando il viaggio della mia vita è terminato e la mia corsa è finita, voglio che egli mi baci per dormire, come fece con Stefano quando fu battuto di mano in mano. Egli disse: vedo i cieli aperti e Gesù che sta alla destra di Dio. Eccovi. Ora come può accadere? E se Dio ci ha fatti come siamo, senza che noi avessimo alcuna cognizione di quello che stava accadendo? Se Dio mi ha fatto un uomo e mi ha portato alla mia giusta età, prima che la morte si stabilisce, a circa 23 anni ero forte in salute. E se Satana non avesse interferito, ha cercato di rendermi storpio e di abbattermi a molte cose, ma Dio vide così. E voi, quando eravate giovani e quando eravate belli, voi donne che siete invecchiate, voi uomini che eravate giovani e forti in salute, e come vi piaceva essere un uomo e la vostra piccola compagna? Se Dio lo fece senza che voi aveste voce in capitolo, voi non avete mai detto fammi così. Chi può con la sua sollecitudine aggiungere un cubito alla sua statura? Ma se egli vi ha fatti così senza che voi aveste niente da dire, quanto più può lui tramite il suo covare darvi una possibilità di scelta? E voi siete sulla base del libero arbitrio. Potete rifiutare questo o potete accettarlo. Rifiutarlo significa essere perduti e rimanere potassio e calcio e petrolio. Ma accettarlo e avere un nuovo cuore, un nuovo spirito, è il suo spirito, parte del Logos in voi, che controlla le vostre emozioni. E quando egli tuba tramite la parola, voi ritubate in risposta a lui. Gesù Cristo lo stesso ieri, oggi e in eterno. Amen, Signore. Sono il Signore che sana tutte le tue infermità. Amen, Signore. Quanto più vi resusciterà, sebbene il vostro corpo fosse disperso da est a ovest al vento. Quanto più può questo Spirito Santo, dopo il completo annichilimento, tramite questa bomba atomica che cadrà su questa terra uno di questi giorni, scavando buchi con l'esplosione e mandandola fuori attraverso lo spazio. Ma il calcio e il potassio rimarranno qui, e poi lo Spirito Santo coverà di nuovo. Ogni osso andrà all'osso, ogni arto andrà all'arto, e ci sarà una chiesa del Dio vivente che si solleverà negli ultimi giorni. Amici, solo con la cova o il tubare dello Spirito Santo potete mai farlo. Dio vi prometterà anche di resuscitarvi quando ascoltate la sua voce, quella voce sommessa e sottile che parla nelle profondità della vostra anima. E amici, in chiusura, solo un momento in più, e voglio che pensiate profondamente e sinceramente. Ce ne andremo un giorno, e perché? Oh, per favore, ditemi, perché cerchereste di accettare una falsificazione, una teologia di chiesa, delle facoltà mentali, delle emozioni, qualsiasi cosa contraria, quando i cieli pentecostali sono pieni della benedizione autentica del vero Spirito di Dio che vi controlla e vi rende un vero cristiano? Non dovete imitare niente. Siate solo un figlio del Dio vivente. Perché, ditemi, perché cerchereste di accettare qualcosa di diverso quando Dio è disposto e aspetta e vi ha portati fin qui e poi cerca di amoreggiare con voi tramite lo Spirito Santo? Vorreste accettare una dichiarazione di credi e così via per cercare di farvi arrivare in cielo o un qualcosa di immaginario, un'emozione mentale che non è nemmeno riconosciuta nella Bibbia? Non volete riceverlo, oh popolo di Dio, sulle ginocchia verso il vostro Dio. Possa Dio avere misericordia, è la mia preghiera, mentre preghiamo. E con i capi chini, proprio in questo momento solenne, quando forse in questo preciso momento li possa riposare su di voi, su questa chiesa, su molti qui, pensate profondamente, non lasciatelo essere un pensare superficiale. State amoreggiando con lo Spirito Santo? E sta quello spirito che è nella vostra vita facendo ticchettare le vostre emozioni esattamente con la Bibbia? Avete lentezza, l'ira, gentilezza, bontà? Il materiale non viene testato, ascoltate mentre pregate, il materiale non viene testato in base alla sua quantità, quanto sia grande, vi voglio dire quanto grande una chiesa, capite? Non viene testato in base alla sua quantità, ma alla sua qualità. Il metallo viene testato in base alla sua forza e la chiesa non viene testata su quanto grande una chiesa o quanti membri, viene testata in base alla sua forza tramite la Bibbia. Quanto può dire Amen ad ogni promessa che Dio ha dato? Come si muove la vostra vita? Con gentilezza e mansuetudine, benignità, pazienza? Cosa succede quando qualcosa vi irrita? C'è un piccolo ingranaggio lì che ticchetta subito, vi tiene sotto controllo, il suo amore scende nel vostro cuore. State solo cercando di fingerlo? Oh, pensate ora. E mentre state pensando seriamente e lo Spirito Santo si sta occupando di voi, covando su di voi, dicendo, figlio mio, ti sto parlando. Ora, nel nome di Cristo, con i capi chini dinanzi a Dio, non me, vorresti alzare la mano, dire, Dio, metti il tuo Spirito in me, questa è la mia mano. Dio vi benedica. Ci sono tante, tante mani. E Padre Dio, nel nome del Signore Gesù, tuo Figlio, lo Spirito Santo che sempre cova, corteggia, tuba, chiedo che tu oggi prenda posto nel cuore di ogni persona che ha sollevato la mano. Ti hanno voluto dire che hanno bisogno di te. Oh, quanto hanno bisogno di te! E se lo riconoscono ora, che dire dell'ora in cui il cuore si rifiuterà di battere? Che dire dell'ora in cui sentono il freddo vapore della morte fluttuare? Quanto più lo riconosceranno allora? E cosa siamo? Da dove siamo venuti? E dove stiamo andando? E Padre, siamo stanchi di imitazioni della vita cristiana. Crea in noi, Signore, oggi un cuore nuovo, uno spirito nuovo. E metti il tuo spirito in accordo alla parola del tuo profeta, al centro del nostro nuovo spirito. e controllaci con amore, gioia, pace, lentezza all'ira, bontà, benignità, pazienza e fede. E tutti i frutti dello Spirito possano trovarsi in noi, mentre arrendiamo umilmente noi stessi, le nostre anime, la parte più intima. La vita che unisce tutto questo potassio e calcio e petrolio terreno e li tiene così. Quando va via, ritorniamo alla polvere. E arrendiamo il nostro spirito. Li arrendiamo a te e crea in noi il giusto tipo di spirito. E che lo Spirito Santo, il tuo Spirito, ci controlli e ci conduca e ci guidi mentre continuiamo a viaggiare. Benedici queste care persone, guarisci anche la malattia in mezzo a noi, Signore. E possiamo dire, quando abbiamo lasciato questo edificio stamattina, è stato buono essere lì. Lo Spirito Santo ha fatto un'opera in noi che cambierà le nostre emozioni, che ci renderà una persona diversa da quella che eravamo quando siamo entrati. Rinnova la speranza che è nei santi. Rafforzali, Signore, di fronte al giorno che sta arrivando. Oh, il grano è completamente maturo. Presto Gesù verrà per il raccolto e invoco questa benedizione nel nome di Gesù. Amen. Penso che sarebbe buono stare proprio fermi solo un momento mentre suona. Ho bisogno di te. Oh, quanto ho bisogno di te. Mi chiedo cosa stava pensando Giorgi l'altra sera quando aveva appena lasciato suo fratello morto, mentre scendeva lungo la strada e ha sentito il suo cuore allontanarsi, diventare nero di fronte a sé, mentre si accasciava sul sedile lasciando sua moglie e i suoi cari. Ogni ora ho bisogno di te. Oh, benedicimi ora, mio Salvatore, vengo a te. Cantiamolo insieme. Ho bisogno di te ogni ora. Oh, a tutti. Quando sei vicino, ho bisogno di te, oh, ho bisogno di te, ogni ora. Alziamo le mani a Lui. Oh, benedicimi ora, mio Salvatore, vengo a te. Oh, grande Geova, muoviti ora, suggella ognuno col tuo spirito. Metti nei nostri cuori quel qualcosa che manca da così tanto. Dacci quella vittoria, Signore, quella vittoria che prevale, di cui abbiamo misericordiosamente bisogno. Vuoi farlo, Padre? Ti aspettiamo. E ora preghiamo nel nome di Gesù. Amen. Mi chiedo ora, c'è qualcuno qui che vuole si preghi? Una signora mi ha chiamato da New Albany e qualcuno. C'era una signora che mi ha chiamato da New Al... Va bene? Bene, solo qui perché si preghi. Se solo voi, mentre noi... Vai avanti col cantico che stavi suonando, sorella. E poi proprio qui di lato, per la fila di preghiera, se sarete riverenti per qualche momento, allineatevi qui dalla parte destra, così possiamo pregare per i bisognosi. Lato del Giordano, nei dolci campi d'Eden, dove un albero di vita sta fiorendo, c'è riposo per... Gesù rompe ogni catena quando vi mette...
Prendete una sedia, forse, per il fratello, se vuole sedersi. Preferiresti sederti, fratello?
Sempre, sempre lo loderò. Sempre, sempre lo loderò, sempre, sempre lo loderò, perché egli mi libera.
Ora cos'è accaduto? Questi che sono nella fila in piedi ora, perché si preghi, sono venuti solennemente sulla base della loro propria fede, credendo. Sono venuti per dire che vino è entrato nelle bottiglie nuove, che sono disposti a dire Amen al così dice il Signore. La Bibbia ha detto che è così, dice il Signore. Se qualcuno di voi è infermo, chiami gli anziani, lo ungano con olio e preghino sopra di lui, e la preghiera della fede salverà il malato. E di nuovo è scritto nella Scrittura, questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto, metteranno le mani sopra gli infermi e si staranno bene. E ci viene insegnato di fare questo e obbligati dallo Spirito Santo, che questo è l'ordine di Dio di dare aiuto a coloro che sono bisognosi. Non significa che la persona che sta pregando debba essere un santo o un angelo. Significa che la persona che viene deve avere una fede nel suo proprio essere. Che lo Spirito Santo e il suo tubare, tramite la sua parola, ha lasciato cadere lì dentro un qualcosa di piccolo che fa credere loro che egli coverà sopra di loro finché non staranno bene. Come Abramo in passato, quando Dio gli apparve nel nome di El Shaddai, il petto, come il seno di una donna. E disse, Abramo, tu hai 100 anni, ma io sono il pettoruto. Appoggiati solo a me come il bambino e nutriti, e io confermerò la mia parola. E Abramo, avendo 100 anni, si appoggiò al petto di Dio. Lui e Sara, essendo uno, naturalmente iniziarono a studiare, a covare e ad accettare la parola di Dio. E cosa accadde? Dio lo fece diventare di nuovo un giovane uomo, lui e sua moglie, e generarono un figlio, Isacco, che tramite Isacco venne Cristo, che benedisse il mondo, fu reso padre di nazioni. Perché Abramo chiamò quelle cose, ascoltate, che non erano il caso di guarigione divina. In Abramo non fu, quando accettò la promessa, ci vollero 25 anni perché accadesse. 25 anni! Quando Abramo aveva 75 anni, gli fu fatta una promessa, a 100 anni nacque il bambino. Ma in tutti questi 25 anni lui continuamente amoreggiava in risposta allo Spirito Santo che lo aveva covato dalla terra e chiamava la parola dello Spirito Santo giusta. Chiamava le cose che sono come se non fossero, perché erano contrarie alla parola dello Spirito Santo. Fu reso un giovane uomo e generò il figlio. Ora, ecco come veniamo. Siamo progenie di Abramo e abbiamo chiamato le cose, i sintomi, le nostre afflizioni, le nostre malattie come se non fossero, perché stiamo obbedendo a quello che lo Spirito Santo, tramite il profeta, il veggente, ha detto essere la verità. E tutti gli uomini attraverso le epoche lo hanno accettato ed è risultato giusto ogni volta. Ora stiamo chiamando queste cose giuste e accettandole come nostra proprietà personale e corteggiando in risposta allo Spirito Santo, la tua parola è vera. Rifiuterò ogni altro sintomo, qualsiasi altra cosa. Credo che mi sanerai, perché la tua parola, Signore, dice: la preghiera della fede salverà il malato e Dio lo rileverà. È tutto, è la verità. Mi chiedo stamattina, conosco il fratello Jackson, l'ho sentito dire Amen da qualche parte lì in fondo, e mi chiedo se ci sono altri ministri qui stamattina che credono nella guarigione divina, che vorrebbero venire e stare con noi. Per queste persone, sono vostri fratelli e sorelle in Cristo. Vorreste venire qui e pregare con noi mentre il nostro pastore si fa avanti? Qui, se così sarà, che stamattina pregherà per i malati. Chiunque altro di voi venga, prendete il vostro posto proprio qui con noi mentre provvediamo ai bisogni nell'edificio stamattina. Chiunque di voi, ministri, che vuole venire. E credo di aver visto Teddy lì poco fa, se non sbaglio. E qualsiasi altro ministro, chiunque tu sia, non importa, siamo solo contenti di averti quassù, se sei un credente, per unire la tua fede a noi mentre preghiamo per i bisognosi. Ora, voglio che gli anziani vengano, il fratello Ibotam e quelli che sono in piedi qui, che potrebbero portare avanti la fila mentre preghiamo per loro e ministreremo di continuo. Ora, i fratelli che ministrano, venite proprio qui se volete. Pregheremo per queste due persone, sedute sulle sedie prima, poi ministreremo ad altri. E tutti i presenti che sono in buoni rapporti con il Signore Gesù, e dovreste tutti stamattina, voglio che vi uniate a noi. E se questo potrebbe essere vostro fratello, vostra sorella, vostro papà o mamma, e volete che stiano bene. Ed è la vostra fede, la proiezione della vostra fede, che esce come una grande dinamo qui dentro, che porta giù la gloria della Shekinah di Dio, che unge l'individuo per avere fede. Fede viene dall'udire, udire la parola. Ora, lo Spirito Santo è qui per infondere, cioè, la parola di Dio nei vostri cuori che avete accettato. E ciò poi, quando la credete, venite. Ora, qual è il mio dovere di questi ministri? Imporre le mani su voi. La preghiera della fede salverà il malato, ha detto Dio. Poi prenderete proprio quello e amoreggerete in risposta allo Spirito Santo. Oh Spirito Santo, la tua parola è vera. Non sono più un malato, sto davvero migliorando in continuazione. Ti ringrazio, Padre Celeste, per la tua gentilezza verso di me. Sto costantemente migliorando ogni ora, ogni ora. Osservate cosa accade mentre voi amoreggiate, mentre covate in risposta allo Spirito Santo che sta covando verso di voi tramite la parola. Ora pregherò, poi verremo, imporremo le mani. Ora, Padre Dio, vedi il bisogno e sicuramente sei più che in grado di sopperire a ogni bisogno. Tu che hai potuto tirare Daniele fuori dalla fossa dei leoni e i ragazzi ebrei dalla fornace ardente, che hai potuto aprire il Mar Rosso e le persone camminare su terra asciutta. che hai potuto resuscitare Lazzaro dai morti e portare lì a casa su un carro. Oh, Dio, tu non hai mai fallito. E queste nuove bottiglie con vino nuovo, queste con nuova speranza e nuova vita, vengono avanti stamattina per essere unte, perché si mettano le mani su di loro in commemorazione della parola. E Padre, stiamo come uomini per imporre le nostre mani come tu ci hai ordinato. Metteranno le mani sopra gli infermi e si staranno bene. Quell'ordine è davvero essenziale nel Vangelo quanto lo è predicare il Vangelo. Chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato. E preghiamo, Padre, che quest'oggi tu concederai che la tua parola sia adempiuta. Mentre noi, sulla confessione di queste persone che stanno portando avanti la loro fede per metterla alla prova contro la potenza del diavolo, falli andare in libertà tutti nel nome di Cristo. I vostri capichini, mentre ci avviciniamo ora per ministrare a costoro. Nostra cara sorella, nella comunione del Signore Gesù, come ministri della croce, noi ora, come partecipanti divini della sua benedizione alla resurrezione, in commemorazione della sua parola, chiediamo che il male ti lasci nel nome di Gesù e tu possa essere guarita. Possa la tua fede non vacillare mai, ma tu possa succhiare da Dio il corteggiamento dello Spirito Santo, la tua forza che ti ha portato dalla polvere della terra e ha messo ogni parte nel tuo corpo. Egli è più che in grado di riparare quello che ha fatto, dove Satana ha fatto a pezzi. Ti presentiamo a Dio come credente nel nome di suo figlio Gesù. E nostro fratello, su cui imponiamo la nostra mano con la stessa preghiera dinanzi a Dio, nostro Padre, e tramite l'unzione dello Spirito Santo è il mandato che queste cose dovrebbero essere compiute. Noi come ministri credenti ti presentiamo a Dio lo Spirito Santo che ti ha soccorso dalla terra e ha messo nel tuo corpo ogni organo. E vedendo che Satana è sceso e ha interrotto, spezzato il tuo corpo, dunque che sulla di queste persone che scendono a quest'altare, cioè su qualsiasi, chiediamo che Dio ti dia sulla base di questo solenne dovere. Imponiamo le mani su di te in commemorazione della parola, non conoscendo il tuo cuore, ma chiediamo che Dio Onnipotente, che ti ha covato dalla terra, ripari o rafforzi i deboli punti vitali del tuo corpo e ti ridia alla tua perfetta salute nel nome di Gesù.
And it's
l'Altissimo e Onnipotente Dio, l'Infinito, l'Onnipresente, l'Onnipotente, tu che riempi tutto lo spazio. Imponiamo le mani sulla nostra sorella, presentandola a te con la stessa preghiera che abbiamo fatto per gli altri, che tu compirai nel suo corpo quello che le manca e di cui è stata derubata dal diavolo, e per la gloria di Dio. Padre Dio, similmente imponiamo le mani sulla nostra sorella con la stessa preghiera che questa benedizione chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Padre Dio, sul corpo di quest'uomo che per il logorio degli anni le spalle si sono incurvate, le rughe sul volto e alleso il suo corpo. Ma tu, oh Dio, che sei lo Spirito Santo che cova, te lo affidiamo nel nome di Gesù. Che possa lo Spirito Santo volgersi con grande amore e possa provocare in noi e riconoscere che colui che lo ha preso dalla terra può anche riparare quello che ha creato